Laser.
Canzone è nei ricordi di quelli che avevano 20 anni negli anni 60. To Love Somebody è un brano dei Bee Gees, ma la versione italiana, questa Così ti amo che stiamo ascoltando, è di Franco Boldrini, musicista, paroliere, cantante, bassista, fondatore del gruppo musicale I Califfi, attivo dal 1965 al 77. Questo è stato uno dei loro maggiori successi discografici in un'epoca in cui si compravano i 45 giri in vinile nei negozi di dischi più vicini. Ci troviamo a Firenze, nella casa di Franco, che oggi ha 88 anni, e innanzitutto lo ringraziamo per aver accettato questa intervista.
Ringrazio lei, Sabrina, che ha avuto la pazienza di sentire un'avventura che è iniziata negli anni 60.
Com'è cominciata la sua vita musicale?
Io stavo giocando ancora al calcio, ero nell'Empoli nel 57, però contemporaneamente seguivo la musica, insomma fin da bambino ero sempre stato in mezzo alla musica, avevo la zia professoressa che faceva le prove con le violiniste, io avevo 4-5 anni e sentivo già allora la musica classica, insomma ero immerso nella musica. E appunto nel 57 cominciai a praticare anche il dance famoso della bussola in Versilia. E lì c'era un quartetto, i Four Saints, oltre naturalmente a Carosone, tutti i più grandi nomi che esistevano in Italia. Però io mi innamorai di questo quartetto, era proprio il classico quartetto di piano, basso e batteria e contrabbasso. E da lì decisi di studiare il contrabbasso, pur giocando ancora al calcio, che poi appunto abbandonai nel 60. Feci un paio di anni di studio insieme a un professore di contrabbasso e poi fui anche allievo di un contrabbassista di Quattro di Lucca, Giovanni Tommaso, che tuttora è un nome. Mi portò a Bologna da un liutaio e presi un bellissimo contrabbasso che poi appunto lo usai in seguito. E da lì inizia, diciamo, la vera storia musicale.
Franco ha evocato il ricordo di un locale notturno storico e glorioso, la Bussola di Sergio Bernardini in Versilia, aperta nel 1955, dove si sono esibiti grandi cantanti, musicisti e orchestre, a cominciare dall'orchestra di Renato Carosone, artisti italiani e internazionali, da Aretha Franklin a Ray Charles, da Chet Baker a Miles Davis, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Josephine Baker e naturalmente Mina, che si è esibita lì fin dai primi anni 60 fino al 78. Franco, dove l'ha portata poi lo studio del contrabbasso?
Ecco, lo studio del contrabbasso entrai, posso dire, nel professionismo in una stanza della ditta Ceccherini in piazza Antinori a Firenze. Proprio lì nella vetrina, all'interno naturalmente, c'erano montati degli strumenti, contrabbasso, batteria, una tastiera, amplificatore per chitarra, eccetera, e ci si alternava a fare delle jam session. Una cosa interessantissima, perché la gente che passava per strada si fermava perché vedeva all'interno dal vetro appunto queste esibizioni. E da lì appunto io stavo facendo un giorno del 1960 una jam session con tutti gli spettatori anche all'interno, e ce n'era uno particolarmente vicino a me che mi osservava. Alla fine della jam session, questo signore si chiamava Giancarlo Chiari e aveva la sua orchestra che si esibiva al River Club a Firenze, che era il miglior locale di nightclub. E mi chiese se ero libero, io dissi certo, sì, sono liberissimo. e se avevo intenzione di entrare nella sua orchestra. Io gli dissi di sì, quando cominciamo, e lui mi disse stasera. E mi portò a casa sua, mi dette uno smoking bianco e la sera stessa io iniziai a River Club, naturalmente senza prove né niente, però ormai io i pezzi maggiori li sapevo già, sicché insomma poi avevo tutto il tempo per imparare anche il repertorio di Giancarlo Chiari. E da lì iniziò la collaborazione con Giancarlo fino a andare in tournée in America, in Germania, a Duisburg, e poi da lì direttamente in America per 8 mesi. Quando approdammo a New York, naturalmente per le strade cominciai a visitare tutti i negozi di dischi che erano aperti 24 ore su 24. Nelle vetrine c'era l'LP di Carosone e di Domenico Modugno, quindi io avevo il mio repertorio, anche mi ricordo per l'ultimo dell'anno, facevo un grande successo con i pezzi di Carosone, naturalmente il Volare di Modugno, ma soprattutto con i pezzi napoletani, i Tevuria Vasà, Voce Notte, tutti i pezzi anche di Peppino Di Capri, ecco, che l'aveva rivisitati tutti in quel periodo, e il successo era assicurato.
Seconda tappa musicale.
Quando tornai dall'America ebbi la proposta da Franco Godi. Franco Godi, che poi appunto è diventato il numero uno dei caroselli e dei jingle, e però aveva un quartetto e facemmo dei mesi a Lido di Catona, facemmo un discreto successo e poi approdammo in Svizzera, a Ginevra, all'Hotel Richemont, con la cucina francese eccezionale. Provavamo anche dopo le passeggiate sul lago con Picheo alla batteria, mio grande amico, e da lì scaturì anche con Godi una doppia collaborazione anche per tutti i caroselli. I maggiori caroselli che erano in Italia, io ero fisso al contrabbasso a collaborare con Franco, che era, come ho detto prima, il numero uno in Italia.
Come è avvenuto poi l'incontro con Edoardo Vianello? Perché ecco, sappiamo che è iniziata veramente da lì la carriera che prende slancio.
Esatto, sì. Infatti con Franco Godi noi eravamo nell'estate del 63, eravamo a Punta Ala. Il dancing è bellissimo, frequentato dai giovani, e facevamo un grosso successo. Mi ricordo alla batteria c'era Piero Barbetti, che purtroppo adesso non c'è più. Andava di moda al twist, quindi tutti i giovani erano sempre in pista. Noi avevamo un bellissimo repertorio, c'era anche il twist del Battimani, era di Franco Godi stesso. E una sera venne ospite Peppino Di Capri e un'altra sera venne Edoardo Vianello. Però Edoardo Vianello venne solo col pianista e quindi chiese al batterista e a me al contrabbasso se lo potevamo accompagnare. Noi naturalmente dicemmo di sì. Vianello si innamorò tanto di questa sezione ritmica che ci fece la proposta di entrare con lui per fare un quartetto e naturalmente spaziare in tutta Italia. Accettammo e dopo qualche mese eravamo incorporati nel Vianello Quartet.
Mi piace uscire al mattino perché tutto è diverso. È vero solo al mattino, quando il sole illumina il tuo viso.
Ma se mi lasci, tutto se ne andrà con te.
E nacquero i Califfi. Ma come nacquero i Califfi?
I Califfi nacquero proprio, possiamo dire, dalla bocca di Edoardo Vianello. Perché quando facemmo il Cantagiro nel 64 andava di moda il surf. Il successo in Italia era Datemi un martello di Rita Pavone. Edoardo compose Tremarella. Tremarella, che era un surf, appunto, e noi ci si presentava, Edoardo, con delle ballerine sul palco. E la sera della finale a Fiuggi eravamo a cena, io ero accanto a Franco Califano, perché Franco Califano fu messo anche nella copertina del 45 giri di Tremarella, quindi ci seguiva sempre perché ormai era un amico fisso molto intimo anche di Edoardo, e durante la cena appunto Edoardo lo interrogò e gli disse: Califfo, perché domani quando ci presenterà la presentatrice non gli facciamo dire ecco a voi Edoardo Vianello e i Califfi? Califano annuì con la testa perché non gli importava certamente niente. E io presi al volo quella frase lì perché capii che io avevo già in mente di fare un quartetto mio. Quindi il giorno dopo comprai 3 t-shirt bianche, comprai un nastro isolante nero e cominciai a fare la scritta sulle magliette Califfi. Naturalmente a fare la C con nastro isolante era un problema, e c'era Gino Paolo che ci osservava lì su un tavolo mentre noi con le forbici facevamo, diciamo, quella scritta, e rideva, ci prendeva in giro. Però bisogna calcolare, eravamo nel 1964 e per me quello lì era uno spot incredibile, perché andava in diretta nella TV nazionale, quindi era, diciamo, uno spot che proiettava la mia intenzione del complesso futuro.
Nascono i Califfi, ma chi sono i Califfi oltre a Franco Boldrini?
Naturalmente io partii da zero quando decisi proprio di lasciare Vianello e cominciai a sentire vari complessi in giro che c'era a Firenze. Capitai una sera al Teatro Puccini e c'erano diversi complessi. Mi piaceva un batterista, sicché alla fine della loro esibizione lo chiamai e chiesi al batterista se voleva entrare nel complesso I Califfi. E lui mi disse: certo, sì, chi siamo? E io gli dissi: io e te. Questo era Marco Vecchio. Poi lui mi fece conoscere il suo amico chitarrista Marco Bracci. Avevano tutto un repertorio dei Beatles, quindi anche nella mia mente c'erano i Beatles, naturalmente. Incorporai anche il chitarrista. E poi a Ceccherini conobbi Giacomo Romoli, il pianista che veniva dalla Francia e era senza lavoro, e fu incorporato anche lui nei Califfi. E questi furono proprio i primi che io chiamai i primi 4 Califfi. Facemmo anche un primo 45 giri, Ti giuro così e Sotto casa tua. Ti giuro così era un brano, diciamo una cover dei Kinks, e poi di Freddie and the Dreamer, però non ufficialmente, non era una casa discografica vera, insomma. Però il primo 45 giri fu questo qui che ci dava una spinta anche per migliorarci, e poi dopo appunto seguirono anche altri elementi. Dopo qualche mese entrò addirittura anche Paolo Tofani, che poi dopo entrò negli Area.
Quando avete costituito i Califfi, quale idea, quale progetto musicale avevate? Vedevate dei modelli, degli esempi da seguire guardandovi intorno?
L'inizio non fu semplice. Allora non c'erano le discoteche, c'erano i dancing, le balere e c'erano sempre le orchestre. Non c'era la discoteca classica che venne a metà degli anni 70. Noi non eravamo ancora un nome, c'era da fare un repertorio molto semplice che piaceva alla gente, ma con i brani di allora, quindi i brani di Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Gianni Meccia, tutti quei pezzi che erano richiesti. Però tutto questo cambiò quando fummo invitati a fare un giro beat, il famoso giro beat nel 65, presentato da Giorgio Ariani, mi ricordo. Era un giro, appunto, si faceva del Palazzetto dello Sport di Bologna, di Roma, di Milano e di Genova. Però a Milano ogni complesso c'era i Nomadi, c'era i Dick Dick, i Pooh, l'Equipe 84, i Profeti, c'erano tutti i più grandi complessi di allora. Insomma, ognuno di noi faceva 2 pezzi e noi facemmo Don't Let Me Be Misunderstood, mi ricordo ancora, e Al Mattino, che era un pezzo nostro. Alla fine dell'esibizione, quando io scesi dal palco, mi sentii toccare alla spalla, mi giro e c'era Giorgio Gaber insieme a un'altra persona, che poi scoprì che era Antonio Ansoldi della Rifi, e il quale mi fece i complimenti perché si era innamorato di Al Mattino e ci invitò la sera a cena a casa sua. Cantammo quasi tutta la notte lì con Giorgio Gaber alla chitarra, tutti i pezzi dei Beatles, Rolling Stone, ci divertimmo, ma il fattore più importante fu che Giorgio ci presentò Antonio Ansoldi della Rifi e ci fece fare il provino per Al Mattino, e da lì nasce il successo dei Califfi.
La Rifi era una casa discografica italiana attiva tra il 59 e i primi anni 80, ha pubblicato dischi di Mina, Giorgio Gaber, Fausto Leali, Giganti e tanti altri. Però diciamo che il grande successo arriva con Così ti amo, la consacrazione arriva con Così ti amo.
Sì, Così ti amo era un brano dei fratelli Gibb, che cioè erano i Bee Gees. Sì, oggi è rimasto solo Barry perché Robin e Maurice se ne sono andati, erano gemelli. Così ti amo era una cover di To Love Somebody, ma To Love Somebody loro l'avevano anzi composta per Otis Redding, perché Otis Redding era il principe del soul allora e ci aveva successi incredibili, che tra l'altro avevamo anche nel repertorio nostro, i My Girl, We Talk of the Bay, Respect, tutti brani eccezionali che facevano il giro del mondo. E sicché i Bee Gees erano coscienti di questo valore di Otis Redding e gli volevano affidare To Love Somebody, se non che Otis Redding fu invitato all'estero per fare una tournée e l'aereo che prese precipitò e Otis Redding con l'orchestra morì e fu una perdita enorme. Allora i Bee Gees presero questo To Love Somebody e lo incisero loro, però non ci credevano, non faceva parte nella loro mente di metterlo in 45 giri, sia chiaro, perché 45 giri era il mezzo per raggiungere i giovani, non l'LP, perché quello che andava anche nelle musica 7 era in 45 giri. Allora i Bee Gees lo incisero in un LP, che però era sconosciuto, che To Love Somebody rimase nascosto, diciamo, in questo LP, finché appunto mio fratello andò in Germania a visitare la fidanzata e trovò il brano dei Bee Gees, To Love Somebody, o si innamorò anche lui di questo brano, tornò a Firenze e mi disse: Franco, senti questo brano perché penso che sia il dopo di Al Mattino. Ora, noi avevamo già inciso un altro brano proposto dalla Rifi, che però era una marcetta che a me non convinceva per niente, però ce lo fecero incidere per forza alla Rifi. Quando sentii To Love Somebody io dissi: no, questo è il brano per i Califfi. Allora stesi subito il testo, telefonai a Maestro Intra e gli spiegai un po' la cosa. Io qui ho fatto già un testo, il pezzo, il brano è eccezionale, l'avevamo sperimentato anche subito nelle serate che noi facevamo in provincia, e quindi il Maestro Intra disse: va bene, venite a Milano, mi prendo io la responsabilità e incidiamo Così ti amo. Infatti a Milano noi incidiamo Così ti amo, il quale passa subito al responso dell'ufficio pubblicitario. L'ufficio pubblicitario lo ascolta e dice: no, non ci piace, perché quello che abbiamo proposto noi è più commerciale. Allora io, distrutto, non mi detti per vinto, fissai un appuntamento con Giovanni Ansoldi, che era il presidente della Rifi. Fissai un appuntamento con lui, col mio registratore Grundy Gappile, con inciso il Così ti amo, il provino che avevamo fatto, col Maestro Intra. Dopo un'anticamera di 2 ore, mi ricordo ancora, fu ricevuto e fece ascoltare il Così ti amo. E Ansoldi mi disse: sì, il brano mi piace, anche perché mi fido di lei, perché io sono un amante anch'io di Al Mattino, quindi, però facciamo una cosa, facciamo l'acetato. Allora c'era gli acetati, che erano delle piccole lacche, incidevano un brano dentro e poi lo consegnavano a tutti i rappresentanti che erano distribuiti per tutta Italia, perché questi rappresentanti portavano questa lacca, questo acetato, ai proprietari del negozio di dischi, i quali lo facevano ascoltare al pubblico per diversi giorni, per far scegliere anche a loro il brano che più era adatto a loro o che gli piaceva. E passarono un paio di settimane, questo progetto portò alla vincita assoluta di Così ti amo, quindi fu scartato quello dell'ufficio commerciale e fu inciso direttamente il nostro Così ti amo.
Ed era il 1968. 68. È un grande successo, così ti amo, però il 68 è anche un anno di proteste giovanili, del movimento studentesco che occupa le università. Comincia a affermarsi una cultura giovanile che cerca spazio da tempo. Voi Califfi, e in particolare lei Franco Boldrini, come vivevate questo clima di cambiamento?
Il massimo che si faceva noi era un po' farci crescere i capelli, non andavamo oltre, perché mentre i Rolling Stone e altri alla fine di ogni concerto facevano delle cose un po' strane, chiamiamole così, oltre che a bere oppure a fumare, noi, io mi ricordo, il massimo che facevamo dopo le nostre esibizioni, anche con i nostri complessi, specie con i camaleonti, andavamo a mangiare la pizza insieme. Mi ricordo una grande serata insieme a tanti giovani a Lugano, in una piazza dove fu eretta un piccolo traliccio che si poteva montare sopra e che dominava, diciamo, questa piazza. C'era una specie di disgioco in cima con 45 giri nostro di Così ti amo, e lo diffondeva sulla piazza, che era piena di giovani che applaudivano. E poi dopo furono portati a visitare gli studi di Lugano, tornammo anche nel 71, però qui eravamo nel 68. Nel pieno della riforma, chiamiamola così, dei Figli dei Fiori.
Nel 1973 voi approdate al rock progressive con Fiore di Metallo, un brano diverso dagli altri, in cui si legge una tensione sociale, perché si parla di studenti assenti alle lezioni e di gente che muore per le strade. L'inizio dunque di un percorso nuovo.
Nel 73 io ero un po' suggestionato da Emerson, Lake e Palmer. Sentì appunto quelle sonorità, famosa specie dell'organo Hammond. Io fui invaso proprio da quel sound lì. E allora mi orientai su un tipo di basso. Io avevo il Fender e il Gibson. E mi orientai su quel genere lì perché vedevo il futuro. E infatti inventai proprio questo Fiore Finto e Fiore di Metallo con due brani particolari, Various e Campane. Various partiva proprio dal sacro al profano, perché mi ricordo io andai addirittura col mio registratore Revox su una chiesa sconsacrata col pianista, che in quel caso era l'organista, perché andò all'organo a canne e fece le frasi principali con l'organo a canne. Questa registrazione proseguì con introduzione, corpo e conclusione, fu portato a Milano e fu elaborato nell'organo Hammond. E naturalmente anche il fraseggio poi dopo diventa jazz, diventa pop, diventa folk e anche addirittura delle frasi classiche a un pianoforte a coda. Ecco perché fu chiamato Various, con l'esplosione anche della batteria, era veramente un prog.
E poi che cosa è successo dopo Fiore di Metallo?
Questo LP fu ascoltato, mi ricordo, e noi eravamo la Fonicetra, e la Fonicetra non fece niente, diciamo, per pubblicizzare il tutto. Però dopo qualche mese mi telefona nel 74-75, non mi ricordo esattamente, mi telefona Sergio Bardotti, era un nome che aveva vinto già Sanremo con Endrigo, faceva i testi per Mina, Bombi Solo, eccetera, insomma. Era un ammiratore di quell'LP, mi disse addirittura c'è anche troppi pezzi belli dentro, avete un po' sbagliato, mi disse, a metterli insieme. Io avrei un progetto per voi, se vieni a Milano te lo illustro e facciamo insieme questo nuovo progetto. Però io non l'ho mai fatto perché per problemi personali della famiglia io abbandonai non solo Califfi ma anche la musica.